Modem.
E la guerra in Iran in particolare ha riportato in auge questo problema con anomali movimenti di borsa poco prima delle parole del presidente Trump.
Prediction markets have exploded.
A complicare ogni inchiesta il successo di piattaforme come Polymarket e Kalshi, che permettono di scommettere in borsa su tutto: la politica, l'inizio di una guerra, il prezzo del petrolio.
La difficoltà è che piattaforme come Polymarket sono basate sulle criptovalute, che garantiscono l'anonimato.
Dici cripto e pensi agli affari della famiglia Trump, e che il figlio del presidente sia consulente di queste piattaforme alimenta ulteriori polemiche.
Primo, il presidente non è seduto nello studio ovale a comprare e vendere azioni sul suo profilo Robin Hood. È assurdo. Ha consulenti finanziari indipendenti che gestiscono il suo denaro. È una persona facoltosa, ha avuto successo negli affari. Non è lui a fare queste operazioni in borsa. Secondo, ha ragione. Sono assolutamente favorevole a vietare ai membri del Congresso la compravendita di azioni. E lo è anche il presidente degli Stati Uniti.
L'altro giorno un ex avvocato della commissione di vigilanza mi diceva: è un gran momento per i criminali col colletto bianco.
Presidenza Trump e di quello che ci ruota attorno in termini di affari e di potere finanziario. Questo è il nostro tema di oggi a Modem, l'impero dei Trump, del presidente e dei suoi familiari. Ne parliamo prendendo spunto da un fatto di cronaca. Il figlio maggiore dell'inquilino della Casa Bianca è arrivato ieri a Zurigo, ospite della lussuosa sede della cosiddetta Corporazione dello Zafferano, su invito della Davos Lodge, un'organizzazione che ruota attorno al Forum Economico di Davos. Un incontro rigorosamente a porte chiuse in cui Donald Jr. ha tenuto un discorso sulle sfide geopolitiche e economiche del momento e dove ha incontrato imprenditori e esponenti dell'alta finanza, non solo svizzeri. Donald Jr. e il fratello Eric sono i direttori generali della Trump Organization, il gruppo familiare che raggruppa e gestisce circa 500 imprese, tutte legate e di proprietà del presidente degli Stati Uniti. Imprese attive nei campi più disparati, con in questi ultimi anni una forte accelerazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute. Da immobiliarista di New York a presidente, con un secondo mandato alla Casa Bianca, in cui, e lo dicono parecchi osservatori, si fa sempre più fatica a distinguere il Trump uomo politico dal Trump uomo d'affari. Questo è Modem, benvenute e benvenuti in una puntata con Agata Galfetti in regia, Roberto Porta al microfono, Roberto Conti a garantire la messa in onda, con noi due ospiti. Saluto Andrew Spannaus, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è giornalista e analista americano che si muove a cavallo tra Stati Uniti e in Italia. Benvenuto qui in studio a Vito Monte.
Buongiorno.
Analista del Centro Studi Monte di Lugano, autore di un recente volume Dalla finanza alla geopolitica, da Joe Biden a Donald Trump. Una prima domanda introduttiva ad entrambi. Torniamo a questo incontro di Zurigo, era a porte chiuse, lo abbiamo detto, quindi non possiamo saperlo, ma secondo voi perché Donald Jr. ha accettato l'invito a partecipare a questa riunione? Perché Zurigo, dove del resto era già stato anche nel novembre scorso? Perché la Svizzera? Inizio da Vito Monte.
Penso che è arrivato perché evidentemente ci sono degli interessi di natura economica, cioè non è che la Svizzera è un'eccezione nella sua strategia di interventi, è stato presente anche in altre regioni del mondo, vedi in Arabia Saudita in altri momenti. La Svizzera è sicuramente un luogo dove ci sono dei family office che hanno a disposizione cifre importanti, ci sono importanti famiglie che sono localizzate o perlomeno hanno localizzato qui parte dei loro fondi, ci sono società nell'ambito delle commodity di livello internazionale, mondiale, quindi lui è qui probabilmente per un invito che ha ricevuto, ma anche per tessere questi rapporti che dovrebbero essere in futuro, immagino, finalizzati a degli affari per la famiglia o per la struttura Trump e per gli Stati Uniti, che vogliono comunque riportare in patria investimenti o canalizzare investimenti nel mondo. Quindi penso che la Svizzera è una delle pedine, ma non credo ci sia una ragione specifica.
Andrew Spannaus, lei come la vede? La Svizzera in questi mesi, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, è stata bastonata anche in modo fragoroso sui dazi, poi parzialmente rientrati. Ci sono state anche critiche rivolte alla nostra Ministra delle Finanze, eppure c'è questo legame perché due volte in pochi mesi il figlio Donald Junior è arrivato qua da noi.
La Svizzera è vista come un paese con grandi patrimoni, chiaramente non un grande paese in termini di popolazione o molto grande in termini economici, però ha questa immagine di essere un posto prestigioso, ricco, e quindi benissimo, se vogliamo fare affari si fanno affari anche in Svizzera. Anch'io non penso che ci sia un motivo politico specifico, cioè non è andiamo in un paese dove vogliamo creare un legame, come dove c'è un presidente, un amico, qualcuno con cui si vuole stringere i rapporti in modo particolare. Però la Svizzera, tra l'altro, non essendo nell'Unione Europea, è un paese con cui si riesce a fare avere un rapporto diretto senza dover passare per qualcosa di più ampio, e questo è utile per Trump quando si va a trattare. Poi in termini di fare affari, si vogliono fare i soldi, loro vogliono fare i soldi, e ogni occasione di farlo è vista per la famiglia Trump come non solo una cosa personale, ma un successo politico, perché Trump vede la politica e i rapporti in generale come un'estensione dei legami economici.
Ecco, vogliono fare i soldi. Passiamo appunto agli affari della famiglia Trump. Andrew Spannaus, dopo la sua elezione, Trump non si è staccato, non ha ceduto di fatto la proprietà della Trump Organization, che gestisce i suoi affari e che ora è gestita dai figli. Le leggi statunitense cosa ci dicono su questo punto? Contemplano questa eccezione?
Le leggi statunitensi sono abbastanza rigide per i politici che non possono gestire i propri patrimoni, i propri soldi sui mercati o nel business quando sono in carica. Però c'è un'esenzione per il presidente e il vicepresidente. Cioè, proprio queste leggi non si applicano alle cariche più alte, un po' perché si presume che comunque il presidente si comporterà in modo giusto, e un po' perché il presidente per forza si deve occupare un po' di tutto, quindi l'idea di stabilire delle regole dicendo non puoi investire dovrebbe applicarsi a tutto. Quello che si è fatto in questi anni, anzi da tantissimo tempo, è il presidente ha più o meno sempre dato in gestione i suoi assets a un blind trust, quindi a un fiduciario cieco che gestisce senza che il presidente ne sappia nulla. Trump ha fatto in modo diverso, l'ha dato in mano ai suoi figli insieme ai consulenti, e da tutto quello che mi viene detto a Washington lui è molto attivo nel gestire gli affari di famiglia, quindi non ha fatto questa cosa. Però come dicevo prima, il motivo è semplice: per lui non vede una distinzione tra quello che è politica e quello che è economia. Per Trump tutto va insieme.
E questo è in qualche modo accettato? O c'è un'opposizione, ad esempio, dal Partito Democratico forte?
Il Partito Democratico ha sempre criticato questo, anche durante il primo mandato, per esempio, quando lui aveva creato un hotel nella Old Post Office Pavilion, questo vecchio ufficio delle poste a Washington, ha creato un hotel di lusso, e venivano i leader esteri a stare lì. Anche questo sono soldi che vanno alla famiglia Trump. C'è chiaramente altri politici che cercavano di avere il favore, di guadagnarsi il favore di Trump dando le sue proprietà. È molto criticata, è criticata anche l'usanza di, quando va all'estero, di stare nei suoi resort, per esempio in Scozia, e quindi pagare milioni di dollari a se stesso. Però il Partito Repubblicano di fatto ha deciso che Trump può fare quello che vuole, in questo è inutile criticarlo, contrastarlo su tutti questi punti, concentriamoci sulle cose grosse, e se c'è da fare un po' di soldi li facciamo.
Vito Monte, da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha visto il suo patrimonio passare da 2 miliardi di dollari a 6 miliardi, sono passati soltanto 18 mesi. Fa leva soprattutto sull'intelligenza artificiale, sulle criptovalute, sono lì che arrivano i suoi investimenti soprattutto.
Ma non solo, cioè io penso che lui sta traghettando il suo paese attraverso questa grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che comprende l'intelligenza artificiale, comprende anche un nuovo sistema finanziario. In questo sistema finanziario ci sono anche le criptovalute, in particolare gli stablecoin, che si basano su, diciamo, che dietro la stablecoin c'è il bono del tesoro americano, quindi degli interessi che vengono pagati. E io penso che nella sua strategia, lui ha una strategia per il suo paese, per entrare in questo nuovo sistema mondiale di forza, con un prepotenza, per riuscire a trattenere la potenza della Cina emergente. E in questa linea si dice, e lui ne è probabilmente convinto, sono talmente bravo di aver trovato come far più ricco e più importante il mio paese, quindi perché non lo devo diventare anch'io. Tenendo presente che si trova in un quadro in cui una parte di America, riprendendo certo le vecchie tradizioni, ma comunque sia, c'è una specie di privatizzazione di funzioni che erano dello Stato, che vengono adesso prese in maniera potente da grossi gruppi, come lo sarà adesso SpaceX di Elon Musk, che insomma è difficile fare una guerra senza i suoi satelliti, per esempio, cioè la NASA ha bisogno di lui, Microsoft, che ha tutti dei sistemi che mette a disposizione di tutti, ma che sono poche persone che hanno un potere stratosferico e che riescono ad arricchirsi. Perché non deve farlo anche il Presidente degli Stati Uniti, che rappresenta questa America? Penso che la logica sottostante è un po' questa.
Andrew Spannaus, come dice Vito Monte, c'è una privatizzazione delle funzioni dello Stato in corso negli Stati Uniti.
E questa è una scelta di sistema che si è fatta decenni fa, di fatto ormai, in particolare riguardo allo spazio. Giusta questa osservazione, la NASA a un certo punto ha detto che il trasporto verso lo spazio deve diventare una cosa di routine, deve diventare commerciale, e così è successo. Chiaramente non ci sono tanti operatori, c'è uno che domina in questo, che è SpaceX, e domina anche a livello internazionale, e questo appunto dà un enorme potere a queste persone, questo fuori di dubbio. Lo Stato fa, cioè, regolamenta dai contratti, e dipende dal settore come quanto interviene. Per esempio, la questione dei satelliti di Starlink si è parlato molto nel caso ucraino, perché appunto Musk a un certo punto aveva deciso di, ha negato l'utilizzo dei satelliti Starlink agli ucraini a un certo punto, e quindi tutti hanno detto sì, ma così Elon Musk decide la politica estera. Poi il Pentagono è arrivato e ha detto: noi adesso dovete finire queste cose, fornire queste cose attraverso un contratto con noi, quindi decide il Pentagono. Quindi in quel caso lo Stato è arrivato a mettere il suo peso, però è chiaro che un ruolo, una responsabilità, un'influenza enorme hanno queste società. Aggiungerei solo Amazon anche per i servizi web. Importante però la questione anche dei stable coins e dei crypto, anche questo concordo, perché gli Stati Uniti sono parte della strategia internazionale degli Stati Uniti, è di mantenere il ruolo del dollaro come valuta di riserva, valuta più importante a livello internazionale, e quindi l'entrata nelle criptovalute, nei stable coins, è funzionale anche questo.
Trump ha una sua criptovaluta, tra l'altro.
Sì. Trump ha la sua e ci ha fatto un bel po' di soldi. I suoi sostenitori sembravano aver fatto i soldi all'inizio, poi sono un po' sceso il valore e hanno perso tanti soldi. Indicano che gran parte delle persone hanno perso soldi su questo. Quindi Trump ci entra, appunto, non c'è un confine. Quindi se gli Stati Uniti devono essere forti nelle criptovalute, appunto anche Trump fa parte di questo. Ed è coerente con la sua visione, non è accettata da tutti negli Stati Uniti, cambierà. Almeno ci saranno molte più critiche quando, molto probabilmente, i democratici avranno controllo della Camera dei rappresentanti dal gennaio prossimo.
Ecco, Vito Monte, non c'è un confine, ci dice Spannaus, quindi non c'è un confine tra l'uomo d'affari e il presidente. Ma la domanda è la democrazia?
Beh, la democrazia, gli americani lo hanno votato, si può discutere su come è stato votato, però lo hanno votato. Penso che l'America negli ultimi decenni si è trasformata profondamente. Il divario tra ricchi e poveri, e soprattutto estremamente poveri, si è ampliato, e questo divario probabilmente fa sì che sia ampliato anche il divario tra chi vota e chi non vota. E quindi abbiamo probabilmente una fetta di americani benestanti che tengono in piedi la propensione al consumo di tutto il paese, c'è un'altra fetta che invece è fuori dalla storia o quasi completamente. Quindi è una democrazia che sta diventando sui generis, ma è una democrazia, è stato votato, le regole per ora sono state rispettate, quindi è così, non vedo per ora alternative a questo disegno. I pericoli sono enormi e li vediamo tutti, il pericolo di dominare il potere sia direttamente lui come famiglia, sia attraverso queste connessioni con i grossi gruppi che è riuscito ad asservirli sotto certi aspetti, almeno questo è quello che appare, poi nella realtà dietro le quinte è difficile decifrarlo, quindi tutto questo non va sicuramente nella direzione di un profilo di un paese democratico, del profilo di un paese che ci ha esaltato nel tutto il dopoguerra e forse già anche prima per i suoi principi di libertà e di democrazia. Ecco, questo è il lato preoccupante di questo affari business Stato.
Vito Monte, c'è un tema che in questo contesto ha fatto molto discutere da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, il cosiddetto insider trading, cioè il tentativo di manipolare i mercati grazie ad informazioni confidenziali. Ci sono stati diversi casi di questo tipo. In novembre, ad esempio, Trump ha affermato sul suo social Truth è un ottimo momento per comprare, e qualche ora dopo annuncia la sospensione dei dazi commerciali, facendo correre poi le borse di tutto il mondo al rialzo. La stessa cosa è successa con annunci sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz in queste settimane. Con questi rimbalzi delle borse c'è chi si arricchisce in pochi minuti, e sospetto che ne approfitti anche la famiglia Trump.
Ma probabilmente sì, questo noi non lo possiamo dimostrare. È chiaro che ogni tanto vediamo dei movimenti strani sui futures del petrolio, per esempio, che appunto sono legati anche a certe dichiarazioni. Però se lo guardiamo più globalmente, è una tecnica che forse, per quanto possiamo sapere, cioè non lo sappiamo, ma forse serve gli interessi diretti della famiglia, ma indirettamente serve il sostegno delle borse in generale. Cioè, se guarda nel contesto attuale, dove le borse sono estremamente care, sto parlando di quella americana, non è così per tutte le borse del mondo, e tanti sarebbero pronti anche a vendere, ad alleggerire, perché vedono dei multipli che sono fuori delle abitudini costanti, non possono farlo perché la comunicazione di Trump li tiene sul chi vive. Cioè, io il gestore patrimoniale non posso vendere oggi, anche se ne sono convinto, perché domani, magari domani mattina mi dice che lo stretto di Hormuz si riapre e quindi le borse salirebbero tutte d'un colpo. C'è un'abilissima regia, che forse la famiglia ne approfitta, ma non abbiamo strumenti per provarlo, ma è un'abilissima regia per tenere le borse a un livello alto, e questo favorisce un suo elettorato, che è una buona parte di questo elettorato è quello dei sessantenni e settantenni che sono andati in pensione, che hanno ritirato la cassa pensione e che la gestiscono arrotondandola, e hanno fiducia nell'uomo che ha promesso di tenere le borse su. Questa è una realtà che va oltre, anche se i dubbi ci sono. Ecco.
Andrew Spanaus, c'è un'abilissima regia, ci dice Vito Monte. Lei come la vede?
Beh, c'è un obiettivo sicuramente di avere le borse alte, di far crescere i valori finanziari, questo fuori di dubbio. Questo in realtà lo vuole qualsiasi presidente. Trump cerca i modi di stimolare l'economia, questa è la base della sua politica di tagliare le tasse, per esempio. Poi in realtà ci sono molte contraddizioni, come sempre con Donald Trump, però i tassi di interesse più bassi, tagliare le tasse alle imposte ai cittadini, questo è un modo, è rimuovere, ridurre le regole, la regolamentazione per le grandi società in vari settori, questo è visto come molto importante, è una tradizionale visione supply side, cioè carichiamo l'economia, stimoliamo l'economia, e questo sicuramente per gli americani, per quei 50% degli americani che hanno soldi in borsa in modo o direttamente o perché attraverso i fondi per per la pensione, questo è molto importante. Quando ci sono le crisi finanziarie, una delle cose che si vede prima è che quando gli americani ricevono l'estratto conto mensile dei loro investimenti nel 401k, che è un fondo di previdenza privata che si utilizza, uno stabilisce in base a certe regole il proprio fondo di investimento, quando arriva questo estratto conto che è sceso, allora la gente si arrabbia. Però va detto che il margine fondamentale per Trump però viene da, dagli elettori. Una parte viene da elettori che sono invece non ricchi, sono persone che in realtà non, in passato spesso non hanno votato. Trump è riuscito a portare persone a votare che erano un po' fuori dal sistema, low propensity voters si dice, quelli che non vanno sempre a votare. E questo, la promessa qui, uno dice, vabbè, tra le persone che non sono ricche e appoggiano questo presidente, forse sarà un po' l'idea, vabbè, lui ce l'ha fatta, siamo in America e non sono contro essere ricco, se sarà bravo che ha fatto i soldi, no, tanto bene per lui.
Vito Monte, diamo uno riguardo anche all'economia reale, qui c'è più di un dubbio attorno alla crescita del costo della vita, quindi l'inflazione, che è un'osservata speciale, al momento è al 3,8% negli Stati Uniti, viene considerato un dato elevato. Nel 2022 è vero, eravamo in periodo Covid, però l'inflazione era del 9%.
Ma quello che abbiamo detto fino adesso è che c'è una logica nella sua politica economica che si sposa anche con i suoi interessi di famiglia, ma comunque c'è una logica, si scontra con quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente, cioè questa guerra non è nell'interesse di questa logica sottostante, cioè bloccare lo stretto di Hormuz vuol dire rendere più caro il prezzo del petrolio crea inflazione e questa è un'inflazione che si sta espandendo dappertutto e anche negli Stati Uniti, malgrado gli Stati Uniti siano produttori di petrolio ed esportatori di petrolio. Quindi questo è il suo grosso pericolo in questa fase. Penso che, almeno potrebbero esserci state delle valutazioni strategiche sbagliate in questa guerra, forse si è lasciato trascinare pensando di poterla vincere in poco tempo come era successo in Venezuela e di consolidare la sua strategia, che era una strategia di controllo del petrolio sia in Venezuela che poi in Iran, per mettere in difficoltà la Cina, e quindi la Cina, che ha meno petrolio, che fa fatica perché ha bisogno del petrolio, Trump, mettendolo in difficoltà su questo campo, può negoziare su quella che è la forza dei cinesi, cioè le terre rare. Ecco, si è lasciato prendere da questi aspetti e non ha valutato abbastanza il fatto di avere a che fare con uno Stato, l'Iran, che non è uno staterello da poco, è uno Stato che ha una sua storia, che ha delle istituzioni che riescono a sopravvivere anche alla morte dell'Ayatollah. Quindi credo che lui adesso sia in difficoltà e se l'inflazione esplode a causa di questo, anche la sua base elettorale comincia ad essere dubbiosa.
Un intervento militare in Iran sollecitato anche dall'alleato israeliano. Spannaus, torniamo sull'inflazione. Quanto rompe questo dato, questa crescita del costo della vita, i disegni economici e finanziari di Trump?
È moltissimo, pesa tanto. La benzina, per dire, io quando ero negli Stati Uniti a febbraio era $2.89 vicino a casa mia. Tornato ad aprile era 3,60, anzi era 3,89, poi 4,60 è arrivato. È una cosa molto visibile, negli Stati Uniti ci si sposta in auto sempre, perché i treni e i trasporti pubblici, tranne nelle grandi città, sono limitati, e questo, cioè, per gli americani è un dato fondamentale. La benzina, non solo la benzina, anche il cibo, si guarda molto al costo del mangiare nel supermercato, di fare la spesa. E Trump ha promesso due cose di fatto, cioè tre cose: ha promesso l'immigrazione, però diciamo, da parte quello per dove ha sbagliato anche quello, si è messo l'opinione pubblica contro con le tattiche aggressive dell'ICE, però ha promesso di far andare avanti l'economia, abbassare i prezzi e di non fare guerre all'estero. Trump fa il contrario di quello che ha promesso. E poi ha una straordinaria capacità di dire cose stupide. In alcuni momenti gli hanno chiesto, sì, ma gli americani che vedono i prezzi più alti, i loro problemi finanziari, io non me ne occupo, non mi importa nulla. Insomma, sta dicendo cose che dà ai democratici delle dichiarazioni perfette per una serie di pubblicità politiche contro di lui, e pesa molto in termini di opinione pubblica, e i repubblicani infatti hanno una grande paura, lo spingono a chiudere questa guerra. Trump ovviamente si è lasciato convincere da Netanyahu che il regime sarebbe caduto facilmente, contro ogni logica. Qualsiasi persona che segua la politica o Medio Oriente poteva dire che avrebbero cercato di bloccare lo stretto di Hormuz e che la Guardia Rivoluzionaria sarebbe diventata più forte, esattamente quello che è successo. Però Trump adesso deve trovare una via d'uscita, infatti lo vediamo che ci prova e ha il problema Netanyahu, come hai citato, e però 2 giorni fa hanno fatto un'operazione proprio per facendo trapelare la notizia di urla e parolacce di Trump.
Telefonate di infuocate, sì.
Sì, per dire, insomma, adesso devi fare quello che dico io. Succede ogni tanto, ogni qualche mese, Netanyahu per un paio di giorni sta buono, poi riprende. Vediamo se questa volta decidono di essere un po' più duri.
Vito Monte, torniamo all'economia. C'è un punto fisso comunque di Trump, che è quello dei dazi. Adesso ce ne sono in arrivo per la Svizzera al 12,5%, per l'Unione Europea al 10%. Questo punto è alla base di tutto il suo agire.
Eh sì, è uno dei punti secondo me determinante, perché nella sua strategia c'è quello di far pagare meno imposte in America per liberare liquidità che serve a investire, a rendere l'America più produttiva, e allo stesso tempo chi pagherà le spese dello Stato americano, chi esporta negli Stati Uniti o perlomeno chi importa, quindi i dazi doganali. Credo che questo faccia parte di una strategia ben precisa. Finché lui avrà la forza e la maggioranza che attualmente, penso che i dazi resteranno una costante, non si verrà fuori da questa situazione. I dazi hanno anche un altro aspetto, cioè per evitare i dazi cosa chiede al mondo, e magari cosa ha chiesto anche cosa ha chiesto suo figlio nell'incontro che ha avuto a Zurigo: venite ad investire negli Stati Uniti, dobbiamo ricreare gli Stati Uniti, ricreare quella grossa industria che in parte abbiamo perso a scapito dei cinesi, non volete i dazi? Questi noi ve li mettiamo in ogni caso, magari riusciamo a negoziarli, li abbassiamo. Voi venite a produrre negli Stati Uniti, così non avete questo problema, e questa è l'altra fase della sua strategia. Quindi questi due elementi determinanti della sua strategia economica resteranno, non penso che potranno cambiare, perché crolla tutta l'impalcatura sulla quale ha stabilito e ha definito la sua strategia.
Andrew Spannaus comunque ha cambiato un po' strategia, ha cambiato normativa su cui basare in questo principio dei dazi, però c'è stata anche una sentenza della Corte Suprema che in febbraio li ha considerati e definiti illegittimi, illegali.
Sì, perché Trump utilizza i dazi come un'arma in modo molto superficiale, e giustamente il Congresso dopo un po' ha votato contro, anche il Congresso, dicendo che è competenza della legislatura, non del Presidente. La Corte Suprema ha detto che sono illegali, quindi Trump ha provato a fare, appunto, cambiare la giustificazione. Un tribunale del commercio ha detto anche questi sono illegali, e poi alla fine insomma ci proverà un'altra strategia. Ma lo fa perché c'è comunque una visione dietro di alcuni consiglieri, e una visione che la sicurezza economica è la sicurezza nazionale. Dicono che dobbiamo avere una capacità nostra, non possiamo essere dipendenti dagli altri, e quindi dobbiamo spingere certi settori. Poi, da questa visione, che ha il suo senso, ha un forte radicamento anche nella storia americana, alle azioni di Trump c'è molta differenza, cioè, ne passa, perché lui appunto li mette in modo indiscriminato, ha creato danni, non ha aiutato in particolare l'economia americana, se non pochissimi settori. Però è giusto, dal punto di vista di chi sta intorno un po' più esperto, investire e cercare di spingere la cantieristica, i minerali, appunto si parla delle terre rare, la farmaceutica, cioè alcuni settori importanti, ma il modo in cui appunto agisce Trump non è molto efficace. Anche qui e ha una straordinaria capacità di ottenere il contrario di quello che propone.
Vito Monte, siamo quasi in conclusione. Un'ultima domanda: lei era già stato qui in gennaio in occasione del forum economico di Davos per commentare il discorso di Trump in quell'occasione, in cui aveva tra le altre cose detto che voleva mettere le mani su quel pezzo di ghiaccio, intendendo la Groenlandia. E a Davos in gennaio c'era stato anche un intervento del premier canadese Mark Carney, che aveva invitato, sollecitato i paesi della potenza media, li aveva chiamati così, ad agire insieme, perché si è ormai arrivati a una frattura della geopolitica conosciuta negli ultimi decenni, creare un'alleanza delle piccole e medie potenze. La stiamo vedendo questa alleanza?
Ma l'alleanza sinceramente si fa fatica a vederla. Il discorso di Davos ha creato delle reazioni che stanno creando qualcosa si sta muovendo, anche se timidamente, quindi non penso che stiamo assistendo a una vera alleanza, stiamo assistendo però a degli stati medi che stanno prendendo coscienza che l'alleato amico americano non è più quello che era una volta e qualcosa dovrà cambiare. Legherei tutto questo anche con l'ultimo incontro che ha avuto Donald Trump con Xi Jinping, dove praticamente gli ha riconosciuto indirettamente un ruolo di superpotenza, e da questo io lo interpreto come un primo passo verso una nuova struttura internazionale dove la potenza americana sarà obbligata a fare i conti. In questa nuova struttura la Cina sembra voglia prendere una posizione e qualche paese, mi riferisco in particolare all'Europa, cominciano a prendere veramente coscienza che qualcosa può cambiare. L'Europa, ma anche l'India, cioè uno dei grossi incontri che avviene in India una volta all'anno di politica internazionale, l'invitato d'onore era il presidente finlandese. Ecco.
Siamo davvero in conclusione, il cantiere geopolitico è ampiamente aperto, continueremo a seguirlo e a parlarne. Modem torna lunedì da Roberto Porta, una buona giornata.